Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese a parlare le folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i 12 gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi, nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 50 circa». Fecero così, li fecero sedere tutti quanti. Egli prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò, li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via pezzi loro avanzati, 12 ceste. Parola del Signore. Angelica ditta delle antonostre divinità. Sì, lodato Gesù Cristo. La domenica successiva alla festa Santissima Trinità è dedicata dalla Chiesa alla celebrazione Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. C'è una profonda connessione fra questi due misteri della nostra fede, davanti ai quali la mente e soprattutto il cuore sostano pieni di tremore, di adorazione. In essi possiamo contemplare la maestà e la grandezza sconfinata dell'amore divino che, originato dal cuore stesso di Dio, si riversa nell'Eucaristia, facendosi pane vivo per la nostra fame e acqua viva per la nostra sete di eternità. Quando l'Evangelista Luca scrive il suo Vangelo e narra il fatto della moltiplicazione dei pani e dei pesci, la comunità cristiana celebrava già da anni l'Eucaristia. A causa di questo, i nostri primi fratelli di fede ascoltavano, e anche noi questa sera ascoltiamo, la pagina evangelica alla luce della celebrazione eucaristica che stiamo compiendo. Ok. Che cosa è accaduto nel deserto? Un popolo affamato ed incapace di trovare da solo il cibo necessario riceve da Gesù una tale abbondanza di nutrimento da non avere più fame. Tutti mangiarono, si saziarono e delle parti loro avanzate furono portate via 12 ceste. La Chiesa, leggendo lungo i secoli questa narrazione, vi ha scoperto significati profondi, e questi adesso dobbiamo riflettere. La persona umana non ha solo fame del pane, cibo materiale, essa ha fame di verità, di giustizia, di bontà, in una parola, di felicità e vita vera. Certamente l'umanità possiede 5 pani e 2 pesci, ha cioè a disposizione beni e mezzi, ma questi non sono in grado di soddisfare il nostro bisogno profondo di una beatitudine limitata. L'uomo in realtà non basta a se stesso. È stato un grave errore il tentativo, cui assistiamo ogni giorno, di vivere come se Dio non ci fosse, come se i 5 pani e 2 pesci che l'uomo ha a disposizione gli bastassero. L'uomo non è un essere finito, rinchiuso nel ciclo della materia. Considerare l'essere umano un'espressione dell'evoluzione materiale è la miserabile visione della vita di molti nostri contemporanei. Nessuna civiltà si era mai abbassata a presentare l'uomo come un socio del mondo animale. Al contrario, le grandi filosofie e religioni della storia l'hanno sempre ritenuto un membro del mondo divino. In fondo non è difficile capire perché l'uomo non è riducibile alla materia. Infatti, per quanto si abbuffi con i beni materiali, la sua fame non è mai soddisfatta. Il mondo intero non è in grado di rispondere al desiderio di felicità del cuore umano. Sant'Agostino ha colto un'esperienza universale propria degli uomini di ogni tempo, quando raccontando la sua vita affermava: il nostro cuore è inquieto, Signore, finché non riposa in te. Ogni religione nasce da dove? Dal desiderio che l'uomo ha di salvarsi. Nel cristianesimo la salvezza viene da Dio, che si fa uomo e lo redime, unendo la nostra povera umanità allo splendore della sua divinità. Con l'incarnazione, quando Dio assume la natura umana nel grembo della Vergine Maria, la nostra salvezza prende il suo mirabile inizio. Ma la fase culminante è quella della passione, quando Gesù porta sulle sue spalle il peccato del mondo e lo distrugge nel suo amore e anche nel suo dolore. Da quel momento ci è offerto il perdono di Dio, la sua pace, la sua gioia e la vita eterna. Nel giorno di Pasqua possiamo contemplare in Gesù risorto il destino di gloria che ci attende se accoglieremo la grazia della redenzione. Ora, questa grazia sgorga dal cuore stesso della Santa Messa, che rende presente il sacrificio di Cristo e la sua vittoria sul peccato e sulla morte. Partecipando in modo degno e completo alla Santa Messa, veniamo intimamente uniti a Gesù Cristo, in particolare nel momento della Santa Comunione, dove possiamo dire con verità: non sono più io che vivo, ma Cristo viene in me. Veniamo assorbiti dalla divinità di Cristo. Ciò che impressiona di più nel mirabile discorso sull'Eucaristia che Gesù ha tenuto nella sinagoga di Cafarno, è l'intimo legame che egli pone fra l'Eucaristia e la vita eterna. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Ma di quale vita si tratta? Non certo quella di una semplice sopravvivenza in attuale condizione esistenziale, ma della vita stessa che è in Dio e che viene donata a noi poveri mortali. Comprendiamo meglio il valore e la potenza divina di questa promessa che Gesù ha realizzato nell'ultima cena se consideriamo cosa, e questo è un'evidenza, il regno ferreo e implacabile della morte, che domina incontrastata in ogni parte della terra. Ovunque noi rivolgiamo lo sguardo ci renderemo conto che ogni cosa che nasce è destinata a morire. Alcune realtà danno l'illusione di durare e di sfidare la corrosione del tempo. Una pianta di ulivo non resiste forse all'usura dei secoli? Sì, ma di contro i fiori di primavera che oggi sono meravigliosi domani non lasciano nessuna traccia di sé. La morte esercita una dittatura universale e senza speranza. Ogni uomo che nasce è destinato a morire, tutti siamo condannati a morte, qualsiasi ribellione è inutile, le scappatoie inventate agli uomini finiscono tutte per sbattere contro un muro insormontabile. Bisogna rassegnarsi, concludono i saggi di questo mondo, muoiono le piante, muoiono gli animali, perché non dovrebbe morire l'uomo? La morte è un fatto naturale, sentenziano, l'importante sarebbe appunto morire senza soffrire dopo aversi goduta la vita. Ma i mortali di tanto in tanto sentono dentro di sé di essere immortali, osservava il filosofo pagano Seneca. La verità è che l'uomo non ci sta a morire, penso che siamo d'accordo tutti su questo, no? Il desiderio di immortalità fa parte del suo patrimonio genetico, la fame di un pane vivo che dà la vita eterna è sempre stato il suo tormento. La promessa dell'Eucaristia da parte di Gesù è un fatto assolutamente inedito e sconvolgente. Nessun paragone, infatti, con le altre religioni è possibile. No. Ciò che ha scandalizzato i suoi ascoltatori, compresi non pochi fra i suoi discepoli, non è solo l'affermazione che il pane che gli dona è la sua carne, ma questo vuol darci la sua carne da mangiare. Ciò che li ha turbati di più e scosso la fiducia anche dei più benevoli è stata la promessa dell'immortalità per tutti coloro che si nutrono del pane vivo che Gesù offre da mangiare. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Nessuno mai prima di lui aveva osato fare promesse così audaci. L'immortalità, come gli ebrei ben sapevano, è una prerogativa assolutamente divina. Dio è solo lui è la sorgente della vita. Come dunque un uomo potrebbe dare qualcosa che appartiene per diritto soltanto a Dio? Soltanto l'Onnipotente potrebbe liberare gli uomini dalla legge inesorabile della morte. Siamo così posti di fronte al problema centrale che scuote l'umanità da più di 2 millenni. Chi è costui che può liberare la condizione umana da una condanna a morte dalla quale l'umanità non è mai riuscita e mai riuscirà a divincolarsi? Non è forse anche il Cristo caduto nelle fauci della morte e una pietra non è stata posta davanti al suo sepolcro? Come potrebbe liberare gli uomini dalla morte se lui stesso ne è stata vittima? Non possiamo comprendere l'Eucarestia se non la vediamo nella luce della vittoria di Cristo sulla morte con la sua resurrezione. Abbiamo meditato a Pasqua. Perché mai l'Eucarestia avrebbe questo potere di vincere la morte, tanto che i padri della Chiesa hanno potuto chiamarla il farmaco dell'immortalità? La risposta ce l'offre la fede. Nel pane eucaristico è realmente presente Cristo risorto. Benché in apparenza sia pane perituro, perché è nato dalla terra, l'Eucaristia nella sua sostanza, mi sito la sequenza, è un pane vivo che dà la vita eterna perché in esso è realmente presente Gesù risorto da morte e investito della gloria divina dell'immortalità. Questo è il punto. Mangiando di quel pane vivo, noi veniamo assimilati alla risurrezione di Cristo e alla sua vittoria sulla morte. Possiamo pertanto ben chiamare l'Eucaristia il sacramento della resurrezione della vita. Ricevendo la comunione partecipiamo all'umanità gloriosa di Cristo e alla vita eterna di cui è ricolma. Se Cristo non avesse vinto la morte, ogni nostra speranza di mortalità sarebbe vana, ma Egli è risorto ed è vivo nell'Eucaristia. Ricevendola con fede, già fin d'ora siamo sottratti dalla disperazione della morte. Nell'Eucarestia non solo ci viene donata la grazia di Cristo come negli altri sacramenti, ma Cristo stesso autore della grazia. In essa riceviamo nel medesimo tempo la redenzione e il Redentore, la vita divina e Gesù stesso vivo e vero. Se il pane e il vino consacrati fossero soltanto il simbolo di una presenza spirituale di Gesù, non si parlerebbe di mistero della fede. Dopo la consacrazione diciamo mistero della fede, giusto? Ci troviamo invece di fronte a un abisso incomprensibile di amore che la mente non può afferrare, perché quel pane e quel vino sono la carne e il sangue del Figlio di Dio. Sì, ciò che fa dell'Eucaristia il cuore di tutti i sacramenti è proprio la presenza reale di Gesù Cristo nella sua dimensione umana e divina, sia pure velati i nostri occhi dalle apparenze sensibili del pane e del vino. La fede eucaristica afferma con forza, senza dubbi e senza riserve, la verità di questa presenza, grazie alle quali siamo certi che Gesù è vivo oggi in mezzo a noi e si fa nutrimento per la vita delle nostre anime. Belle parole, padre, ma la scienza? Perché sai, la scienza è Dio, no? Va bene Dio, ma sopra Dio c'è la scienza, giusto? Perché quello dice la scienza. Allora apriamo una parentesi breve e concludiamo sulla scienza, quindi sui miracoli carissimi della storia, dove la scienza conferma la presenza reale di carne, di sangue, gruppo sanguigno, proteine, minerali, eccetera, nel pane e vino consacrati. Ci limitiamo ad esporre, per questione di tempo, il risultato della ricognizione scientifica, quindi ascoltate bene, sul miracolo carissimo di Lanciano in Abruzzo, avvenuto nell'VIII secolo, 730-750 circa. Questa ricognizione è ottenuta allo studio del professor Edoardo Linoli nel 1971. Chi era sto qua? Medico biologo di fama mondiale, il quale è stato docente di anatomia e istologia patologica e in chimica e microscopia clinica e primario degli ospedali riuniti di Arezzo. Quindi non Tony Loste, diciamo, no? Un personaggio di tutto rispetto. La relazione niente a fare con Tony Lost, ecco. La relazione scientifica conclusiva si riassume nei seguenti punti. Quindi ecco, relazione scientifica dice questo, la scienza dice questo, udite. Il sangue del miracolo eucaristico è vero sangue e la carne è vera carne. La carne è costituita da tessuto muscolare del cuore, interessante il cuore, non altre parti del corpo, il cuore, questo anche in altri miracoli eucaristici. Il sangue e la carne appartengono alla specie umana. Il gruppo sanguigno è AB ed è identico nel sangue e nella carne, proveniente quindi dalla stessa persona. Tra parentesi, lo stesso sangue della Sindone e del sudario di Oviedo. Le proteine del sangue sono frazionate con i rapporti percentuali del sangue fresco normale, come se il miracolo fosse avvenuto in quell'istante lì. Sangue fresco si parla. Nel sangue sono stati anche ritrovati minerali clorurici, fosforo, magnesio, potassio e sodio in quantità ridotta, il calcio in quantità aumentata. I dettagli più tecnici saranno oggetto di una pubblicazione scientifica ineccepibile anche per gli standard odierni, corredati di abbondante materiale fotografico. Inoltre, professore, già questo è sufficiente, ma aggiunge anche alcune precisazioni. La struttura della carne non si presta all'ipotesi di un falso operato nei secoli passati. Solo una mano molto esperta di dissezione anatomica avrebbe potuto ottenere dal cuore di un cadavere una fetta così uniformemente tangenziale alla superficie di un viscere cavo, come si evince dal prevalente decorso longitudinale dei fasci di fibre muscolari in preparati istologici. I reperti e in particolare il sangue, se provenienti da un cadavere, rapidamente sembrano andati incontro a putrefazione. Eppure, nelle sezioni istologiche non sono mai stati rintracciati sali e sostanze conservanti. Sono 1300 anni che questo si conserva. La scienza, capito, ha parlato e lo ha fatto chiaramente senza lasciare alcun dubbio. Sottomettiamo pertanto la nostra ragione a questo mistero della fede, della reale presenza del corpo e sangue del Signore che la scienza ci conferma, e adoriamo soprattutto la persona divina che, nell'eccesso del suo amore infinito per noi, ha inventato questo miracolo d'amore per stare sempre in mezzo a noi ed essere addirittura nostro nutrimento spirituale per la vita eterna. Chiediamo alla Vergine Maria di donarci sempre il suo figlio, che solo da lei è stato generato. San Tommaso d'Aquino dice che in Eucaristia si sente il profumo di Maria, perché solo lei ci ha dato Cristo. Immaginando quindi nel sacerdote lei stessa che ci offre il pane divino. E nello stesso tempo accogliamo giù nel nostro cuore con la devozione e l'amore con cui lo accoglierebbe lei stessa, affinché possiamo davvero sperimentare il cielo nella nostra anima. Così sia. Siano lodati Gesù e Maria.